ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
Nell'aria profumata di rose, Tommasino si mise a correre e riprese il simmio e Carletto che andavano verso la fermata dell'autobus. «Ah, Carlè!» gli fece, come li riprese. «Permetti, te devo dare una parola!» Carletto si fermò a guardarlo, in attesa, tutto pastoso, e il simmio stette un po' in disparte, ciancicando con l'occhio che s'era fatto subito fino la gomma americana. «Che devi da prendere l'auto?» si informò Tommaso. «Non è...» disse sempre cortese l'altro, con un po' di curiosità. «Senti, a Carletto», attaccò allora Tommaso, sbrigativo e confidenziale, «io sto cercando da acchiappare una donna su alla Garbatella. È una bella pisella, proprio al bacio. Ma vaffanculo, cantorzi mio, smettendo per un attimo di mastica. Piantala, zimmi!» fece Tommaso, con però la bocca, che un po' gli scappava da ridere, feroce. «Non starò per cazzo!» «Allà!» riprese a dir Carletto. «Te stavo dicendo, senti, io questa la voglio conquistà con un po' di moina e tu mi devi aiutare. Domani gli voglio fare una serenata. Gli se presentiamo sotto casa e gli mandiamo proprio una bella serenata di quelle che sor forte tuo!» Sghignazzò mio, sbudellandosi con la pancia in avanti e le gambe larghe. «Scarica, zimmi!» ordinò Tommaso, con la bocca che gli si ingrinziva per non allargarsi a ridere. Ma però negli occhi c'aveva già un po' di veleno. «E me?» fece poi rivolto a Carletto. «E io ci sto!» fece Carletto. «Ma bisogna vede!» «E come sarebbe a dire bisogna vede?» domandò Tommaso. «Io sto in bianco, sa! Accanaffiato de brutto! A chitarra sta al monte! Ho portato a studiare! E chi ha ribecca più?» «E gli domandiamo la chitarra al bambino!» esclamò ottimista Tommaso. Fece Carletto. «E qua nuotata! Quello è tre pinze e una tenaglia, ma non lo conosci! E per i piatua di chitarra, di una parolaccia! Quanto te ci vorrebbe?» chiese allora Tommaso. «Quattro piotte al massimo!» Dice... «E beh, che ne rimediamo quattro piotte? So cazzi tua! Io per me ce vengo a fatta la serenata a Garbatella. E che me frega?» Scendeva la sera e il simmio andava di corsa. «A Carlè, namo!» fece già sgambando. Carletto però voleva prima concludere l'affare con Tommaso. «E allora come se mettemo?» chiese. «Oh, domattina se vedemo e te do e quattro plegarie. E chi? E non è rimedio?» «E come no?» fece Carletto. «Io t'aspetto, fate vivo!» E se ne andò appresso al simmio. Si accendevano le luci e brillavano nel fango con la luce del tramonto che si specchiava specialmente in un gran pantano lì presso la fermata dell'auto dove la sora Anita aveva il suo banchetto. Dopo quello che era successo a Lello non c'era più lei. Se ne stava lì tutta vestita di nero, con la bocca piegata in giù, infognata, piena d'ira contro tutto e tutti, in silenzio. Tommaso cacciò gli spicci dalla saccoccia e li contò. 70 lire li mortacci sua ciancicò a denti stretti. Pannamme bastano e per i venì 10 lire e rimedierò per piacere. Prese il 211 fino al portonaccio e di lì col 9 arrivò alla stazione. Per prima cosa s'accese un mozzone e tutto scavicchiato, benché facesse la camminata tranquilla di uno che fa i cavoli suoi, si avventurò attraversando Piazza dei 500. La vita gli sorrideva una volta tanto. Sull'Ello, al policlinico, a nessuno finora gli era puzzato il naso e il cagone a bottega s'era retto. Era stato costretto ad ammettere degli altri, quelli del vicolo dalla luce, dato che l'avevano messo a confronto. Ma lui di nomi non ne aveva fatto manco uno, anche perché giobbava, si faceva venire gli attacchi epilettici, al succhiotto e due o tre volte s'era tagliato i polsi con le lamette. E nemmeno Salvatore, il matto e Ugo avevano cagato quando si gli erano bevuti, che forse del Puzzilli se n'erano scordati pure. Tommaso se ne andò dritto ai giardinetti di piazza Esedra e per prima cosa scese giù nei gabinetti. Serio, quasi ingrugnato, perché non c'era niente di male andare giù a cambiare l'acqua alle olive. I gabinetti sotterranei erano così pieni che ci si muoveva appena. Bisognava fare un po' di coda davanti ai reparti dei pisciatoi. Molti erano i militari, perché lì nei pressi c'erano le caserme del Macao. Da lì partivano i tram verso le altre caserme in periferia. Era l'ora della libera uscita. C'erano altri di passaggio, burini, operai o impiegati con le loro borse sotto il braccio, che andavano a prendere il treno alla stazione Termini. Tutti questi entravano e facevano la svelta, chiacchierando e chiamandosi. Alcuni però, Tommaso lo sgamò d'acchitto, ci mettevano più tempo, standosene addossati al marmo della latrina, tra i due piccoli paraventi pure di marmo. Tra questi, uno era un po' che era lì, un vecchio sui 50 anni, alto, coi capelli mezzi bianchi, col cappotto e una faccia da cane, con due occhi che dove guardavano sembrava che cuocevano. Era congestionato, con gli spigoli rossi, come se fosse un po' ubriaco o ci avesse mal di cuore, e in tutta la faccia c'aveva un sorriso fracico che gli otturava gli occhi. Si liberò un posto abbastanza vicino a lui, nella fila, e Tommaso ci si tirò, aprendosi i calzoni con aria seria e distratta. Il vecchio, dal posto suo, là a dritta, gli lanciò un'occhiata e Tommaso, come per caso, la ricambiò, guardando subito in alto davanti a sé la réclame del MOM. Quell'altro continuava a filarlo, fisso, insistente, come un vecchio demonio scornato. Tommaso gli lanciò un'altra occhiata, poi s'abbottonò e dritto dritto, senza più voltarsi indietro, imboccò le scalette. Come fu sopra, ancora più serio, andò a mettersi sotto un platano sul marciapiede per dove passava un macello di gente verso la stazione o verso i capolinea dei tramvetti della Steffer. E lì s'appioppò al tronco, con le mani in saccoccia, come dovesse sparare il tiro a qualcuno. Dopo un tantinello, il vecchio comparve su dalla scaletta e fece qualche passo sul marciapiede, smicciò Tommaso e gli passò davanti, e Tommaso fermo come una statua. Il vecchio andò ancora un poco avanti, poi si rivoltò. Tommaso non lo guardava, guardava verso quell'altro marciapiede, oltre la strada, ancora più pieno di gente, sotto le vetrine che luccicavano davanti alle bancarelle di frutta. Ma da come stava e da come guardava, si vedeva che era tutto malleabile e che aspettava solo qualche movimento loffio del compare. In quel momento, però, passarono davanti al vecchio e davanti a lui due bersaglieri, tutti belli inquartati, due rocce e con un bozzo nei calzoni che pareva facessero fatica a camminare. Come videro i gabinetti, imboccarono la scaletta e sparirono giù. Il vecchio, passando di nuovo davanti a Tommaso, come se non l'avesse visto mai, andò appresso a quelli. Tommaso restò lì, come un farlocco, incerto, con una faccia che quasi gli veniva da piangere, come un ragazzino. Dopo un po', i due bersaglieri risortirono, tagliarono davanti alla distesa dei tavolini di un chiosco che era lì davanti e andarono verso la stazione. Il vecchio risalì le scale, pure lui, e gli si mise a ruota. Dando un colpetto con la spalla al tronco, Tommaso si staccò dall'albero e, arrotando i denti, ciancicò gli mortacci su quel destro frocio e, ricominciando a fischiettare, andò giù per i giardinetti. Poi, addirittura, pensando alla garbante, un po' si riconsolò e si mise a cantare in faccia alla gente con le mani in saccoccia. E il canto mio si perde tra le fronne. Da quelle parti però non c'era nessuno. Tutte persone che tornavano dal lavoro. Era presto ancora. Sì, altre due checche le allumò, che erano accanto al giornalaio, che discutevano fitto fitto tra di loro, ma poi subito, tutte presciolose, tagliarono e passa appresso. Qua narso una brecola. Mannaggia a morte, pensava Tommaso. A quanto c'ho? 20 e 20, 40. Mi restano 30 lire. Mannaggia a morte, mannaggia. 4 piotte paghi d'ara. 2 querfio da una mignotta di Carletto, che gli possono sciogliere i bellicoli. Armonte, sì, Armonte, fosse Armonte lui, come Armonte a chitarra, a fase da interculo li mortacci sua. 4 piotte pa' chitarra. 2 litri, fammo 3 di miscela, e so altre 5 piotte. E com'è il rimedio? Stasera fo piagne qualcuno, fo, non me ne frega un cazzo. E Tommasino camminava. Le scarpe erano come una morsa. Aveva i calli nelle dita e dietro il calcagno mancino era tutta una piaga. Si vede che il cuoio consumato, intostato dalla pioggia e dal sole, era diventato più duro del ferro e di dietro sfregava contro la pelle del piede che andava su e giù dentro quel fagottino incatramato color cipolla, coi lacci che non si slacciavano più da mesi, erano diventati tutta una cosa col cuoio. Trascinando quelle povere fette, Tommaso si fece tutta via dei 2 macelli, imboccò piazza Barberini, poi via Bissolati e ritornò alla stazione, ai giardinetti di piazza Esedra. Aveva ancora 10 lire in saccoccia e andò in un bar a prendersi l'ultima nazionale. E quasi si sturbò, passando accanto alla vetrina delle pastarelle, perché doveva essere dalla sera prima che non mangiava. Erano quasi le 11. Ma per i giardinetti e anche laggiù intorno alla fontana, coi getti d'acqua illuminati che parevano ghiaccio, c'era ancora della gente. Era la prima nottata tiepida dell'anno. Sulla panchina, lì presso, accanto a un'aiuola, un po' fuori mano, stava seduta una fila di persone e 2 o 3 stavano in piedi. Tommaso, infognato, s'accostò a vedere un pochetto. Quelli seduti dovevano essere tutti maschi, quelli in piedi erano 3 checche, in campana per tagliare. Infatti, come Tommaso fu lì, fecero «ciao ciao» e se ne andarono, tutti presciolosi come 3 mecche che la madre aspetta a casa col torture. Pure uno di quelli seduti era un finocchio, ma non pareva però. Aveva una faccia da fio della mignotta, coi riccioletti sporchi sul colletto rialzato, di una spolverina grigia ormai di un colore sconosciuto per l'anzianità. Questo teneva comizio tra gli altri compari che con un occhio lo stavano ad ascoltare rispettosamente e con l'altro se ne fregavano e smicciavano intorno. Il finocchio, infatti, faceva discorsi seri. Si era messo una mano sul cuore, stando seduto in pezzo alla panchina, con un pezzo di culo per potersi sporgersi meglio in avanti col petto e con tutta la persona. Gli occhi gli ardevano di fierezza, ma però faceva il modesto. «Io non so nessuno», diceva, «perché non so nessuno, però il dovere mio l'ho fatto sempre». Si guardò intorno, stringendo la scucchia contro il collo, cominciando già un po' a commuoversi sul suo senso del dovere. «Ho lavorato da quando c'avevo 8 anni, sa?» riprese. «Da quando che mio padre m'è morto e mia madre c'aveva 8 figli da allevà, mica uno! Ho fatto il barbiere, il meccanico, il lucidatore dei mobili, il carpentiere, l'ascensorista, il manovale, tutti i mestieri sono stati li mia, che quando si tratta di lavorare non mi sono mai tirato indietro!» Si incazzò, strizzò l'occhio e dandosi ta-ta-ta-tac tanti colpettini col dito arricciato contro il petto continuò: «Ma il sottoscritto è sempre stato di un'idea sola e mai la cambierà. Io non so come quelli che dicono pane e lavoro e vanno solo il pane. Io mi sento italiano al 100%. Ma quanti ce ne stanno di italiani in Italia? Al giorno d'oggi? Italiani con i principi buoni, reali, quelli che ci ha insegnato l'Italia stessa?» Nessuno rispondeva, ma in quella arrivò da in fondo ai giardinetti un biondo che era la soddisfazione in persona. Gli ridevano gli occhi e fumava una sigaretta come fosse un camino. Pareva se la mangiasse con il fuoco e tutto, tanto era beato. Sentì le ultime parole del finocchio e disse: «Ma piantala va, che non ci hai fiato manco per scureggià!» Tommaso, serio serio e incordato, s'accostò con la sigaretta spenta e fece: «Che me fai accenne, amore?» Il biondo gli allungò la sua sigaretta senza guardarlo e guardando invece, tutto allegro, che non stava più dentro i panni, dalla parte del finocchio. Questo, senza filarlo per niente, dritto come la statua di Anita Garibaldi Argianicolo, continuava a dire: «Perché i comunisti a me, al sottoscritto plebani Luciano, me fanno una pippa!» Tommaso nemmeno la ascoltava. Fumando come masticasse veleno, si guardava intorno. Non gliene fregava più niente. «Ammazza, ammazza, tanto so tutti una razza!» «Ma chi lo faceva fare?» D'essere destro, sinistro, questo e quello. Era libero cittadino, anarchico della morte e basta. «Oh», fece il biondo, venuto per ultimo, come non potesse tenere per sé la bella notizia. «C'è star foga!» «Quanto t'ha ammollato?» fece subito uno degli ascoltatori, uscendo dall'indifferenza con uno sbadiglio. «Ma rifilato 7 piotte», disse il biondo, e tutto soddisfatto con la vita che per quella sera gli aveva detto bene, se ne andò, fumando come un nababbo e reggendo la sigaretta tra le dita che un po' gli tremavano. Quello che aveva chiesto quanto t'ha ammollato si alzò, si stirò, finendo di sbadigliare, e se ne andò lemme lemme giù per i giardinetti verso piazza Esedra. Tommaso si mise a sedere al posto suo, sull'orlo della panchina. «Dimmi un po'», chiedeva uno di quelli al Finocchio, «Sabrina, che fine ha fatto?» «Come?» fece il Finocchio, drizzandosi come gli avessero messo un seppo nel di dietro. «E che ciò sai? Che? Non li leggi nei giornali?» «E chi li legge?» dovette ammettere il Pivello, un po' vergognandosi. «Ammazza!» fece scintillante l'altro. «È stato uno scandalo!» E dicendo questo agitò le manine davanti alla faccia con le palme in avanti, alzando gli occhi al cielo. «Uno scandalo!» ripeté. «Figurate che l'hanno trovato con un altro, vestito da donna, col 3/4 e un bolerino scozzese, che se ne andavano in giardinetta al Trionfale, sul giornale. C'è stava pure la fotografia. Mi davete che forza!» Beh, in quella arrivò il famoso Foca. Era una carne gonfiata, coa faccia bruciata e pelato, pareva mifio Nerone. Teneva una camiciola sopra i calzoni e gli si vedevano tutti i peli tra le zinne. Venne davanti alla panchina, tutto brescioloso, con gli occhi e la bocca giallognoli. Salutò sbrigativo i 2 o 3 che conosceva, stringendogli forte la mano. Quelli lo guardavano amiconi, in campana, per partire con lui. E infatti lui disse: «Volemo annà?» e già si dirigeva verso il posto dove aveva appizzato la macchina. Tommaso fece del tutto per farsi notare, fumando calmo calmo e guardando con la coda dell'occhio. Ma il Foca, andando tutto di corsa, pareva un ufficiale venuto a prelevare 2 o 3 soldati per qualche gara. I 3 s'alzarono e gli andarono a catena. In quel momento arrivò il 4, che era andato in giro a vedere di trovare la macchina del Foca a piazza Esedra, e per poco invece non restava fregato. Il Foca lo smicciò in tempo. «Afra!» gli fece. «E dai!» Questo Franco, tutto contento, si aggregò alla comitiva e tutti smallopparono con il Foca in testa verso la fontana. Pure l'altro Finocchio, rimasto solo, s'alzò, diede la mano tutto educato a Tommaso, presentandosi, e se ne andò cantando, tirandosi sul colletto di quella spolverina dal colore sconosciuto. Tommaso restò solo nella panchina. Era tardi ormai, e più tardi veniva, più l'aria si faceva boccata, dolce, tra gli alberelli e i fanali del piazzale, senza più quasi gente. Tommaso s'alzò e fece rifece 6-7 volte, su e giù, le scalette dei pisciatoi. Era ormai mezzanotte e non trovava nessuno. Oppure, chi c'era, non lo vedeva per niente e se ne andava. Allora si diresse verso la stazione, che era sempre un pizzo bravo a qualsiasi momento. Ci camminò avanti e indietro più di mezz'ora, fuori, sotto la tettoia e dentro. C'era un macello di gente all'arrivo dei treni e mucchi di gente addormita sulle panche di marmo, tutti tarpani morti di fame coi fagotti intorno che puzzavano di pecora, di caciotta attanfanata. C'era pure gente che passeggiava su e giù come Tommaso, ma erano per lo più ladri o papponi. Infatti all'uscita del corridoio, sia verso via Marsala, sia verso via Giolitti, era tutto pieno di mignotte. Tommaso se le filò una per una, scarpignando, e specialmente una che pareva un vecchio che si reggeva appena dritto lì accanto al muretto del diurno. Era una piccoletta, con due zinne più grosse di lei e un chiappo che le calava sui tacchetti alti delle scarpe, tutta vestita di rosso. Girava intorno al muretto della rampa che scendeva nel sotterraneo e il nonnetto con le gocce al naso che le stava appresso. Finché lei andò verso i portici in fondo, oltre la strada, e ci sparì nell'ombra. Il nonnetto si guardò spaventato intorno e poi cominciò pure lui ad attraversare la strada, magro, che se veniva in corpo di vento, suo portava via. Venne la mezza, venne l'una e venne pure un pattuglione di polizia. Tommaso fece appena in tempo a tagliare. E quando mezz'ora dopo rifece capocella in stazione, tutto era finito per quella notte. C'era un gran silenzio e i fischi dei treni e i mucchi dei viaggiatori che entravano e uscivano pareva avessero il silenziatore. Tommasino vedeva gli infantioli per la debolezza e il digiuno e adesso ormai doveva farsela a piedi fino a Pietralata. Riuscì piano piano dalla stazione, camminando sul pavimento gommato, si fece accendere l'ultimo quarto di sigaretta che aveva da un facchino mezzo appidonato sul suo carretto e imboccò via Marsala. Lì c'era ancora qualche sbandato, ma in quelle stradette che c'erano dietro verso San Lorenzo, che Tommaso aveva preso per fare prima, non c'era più nessuno. Si sentivano solo i suoi passi, fiacchi, fiacchi, coi piedi tutti piagati. Ma tutto a botto, da un angolo di una via, ecco che sboccò la sagoma di una donna. Tommaso la riconobbe da chitto, a causa del paltoncino rosso a campana. Era quella bassetta che aveva rimorchiato il vecchio e che adesso, dopo esserselo fatto, se ne andava via de fretta verso casa, reggendo stretta la borsa nera di vernice. Tommaso pensò, vedi, e allungando il passo piano piano quasi la riprese. Quella si voltò per storto e gli diede un'occhiata balorda, continuando a camminare più di corsa. Tommaso se la mordeva, aumentando il passo pure lui. Sta brutta in culo, pensava. Mi sembra un miscuglio tra barattoli e Callaroste, dove c'ha pure il culo basso, e se sa che il culo basso è de malazione. Ma dov'è? La seguiva, già un po' col fiatone, senza perderla d'occhio un momento. Lei aveva svagato e correva quasi, svoltando per un'altra strada verso San Lorenzo. Deserta anche questa, che non c'era un disgraziato. Tommaso si era inferocito, la bocca gli si era storta in una smorfia che gli scopriva i denti. Sputo fece, sputando. Ma dov'è sta senza religione? Annasse sotto a entrambe, a ingrassare le rote, che gente come lei è meglio che non ci abbia posto in sta terra, li mortacci sue testa madre cristiana. Va pure con i vecchi, va sta svergognata, zuzza, è uno scandalo di vita, che te gli dai vomità a guardarla. Beh, era la sua altezza, e bastava che allungasse una mano per farla sua. Lei lo guardava con la coda dell'occhio, impaurita, stringendo forte la borsa. Ah sì, pensava Tommaso, c'hai paura di me, eh? L'hai capita che tanto te faccio piagne, che con me chi sbaglia paga. Va piano, stronza, doguri, vai piano, che tanto non me scappi, sa che ce devi sta sotto sta cappella. Era stravolto in faccia. Se guardò attorno, non c'era proprio un'anima in tutta la strada. All'immortè! Urlò come le fu addosso, prendendole la borsa e dandole una strattonata con tutta la forza. Ma quella, che ormai se l'aspettava, non mollò. Si era attaccata alla borsa con tutte e due le mani e si era messa a urlare. Tommaso allora le allentò un cazzotto e poi un altro sulla bocca. Quella cadde in ginocchio, ma senza lasciare la borsa che stringeva per manico. Tommaso, tirandole, diede un calcio sulla pancia, ma con questo non fece altro che farla strillare di più. «Gli mortacci tua!» gridava. «Io l'ammazzo, sa!» Quella però non mollava e strillava. Allora Tommaso s'abbassò e le diede morso. prima su una mano e poi sull'altra, che le portò via un pezzo di carne. Così quella, gridando di dolore, mollò la stretta. Tommaso si buttò a tutta velocità fino in fondo alla via e poi da lì al viale dell'università, sempre di corsa fino al verano. Non si voltava nemmeno indietro per vedere se gli veniva appresso qualcheduno. Arderano, dietro una pianta, se levò le scarpe e reggendo in mano pure quelle, si rimise a correre lungo il muraglione.
Massimo Papolizio ha letto Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini. Ad alta voce è un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.